scuola. Questo è il dodicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza. Siamo, come sapete, in compagnia di Giordano Bruno e al termine dell'itinerario della scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo assistito alla sua fuga precipitosa da Napoli. Nel 1576, infatti, fra Giordano Bruno si allontana dal convento di San Domenico Maggiore, nel quale era entrato da adolescente nel 1562, su consiglio dei suoi maestri. Bruno entra nell'importante convento domenicano di Napoli, spinto, come sappiamo, soprattutto dalla passione per lo studio della filosofia, più che da una reale vocazione religiosa. Poi avrà anche quella, ma... E lì, come desiderava, ha acquisito una buona formazione intellettuale, anche perché questo grande monastero, oltre a possedere una ben fornita biblioteca, Bruno ce ne ha parlato, no? È la sede dell'università napoletana e quindi, vedete la potenza dei domenicani, le università in molte città stanno dentro i conventi domenicani. E quindi il giovane frate domenicano Giordano Bruno, oltre a diventare sacerdote, si laurea in teologia e consegue nel 1575 il titolo al quale aspirava maggiormente, il titolo di magister, per poter insegnare, la patente, il magistero, cioè la patente per poter insegnare. Per quale motivo allora fra Giordano Bruno si allontana precipitosamente da Napoli e dal convento dove dimora, nel quale è considerato da tutti, a cominciare dai suoi superiori, un monaco esemplare? Beh, la sua precipitosa fuga, come sappiamo, è determinata da un fatto che abbiamo già esposto, conosciuto la scorsa settimana. Ricorderete senz'altro che all'inizio dell'anno 1576 viene ospitato nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli uno dei leader del movimento domenicano, l'influente frate Agostino da Montalcino, il quale, personaggio molto vicino al Sant'Uffizio, il quale una sera a cena loda con enfasi l'operato di Papa Gregorio XIII, suscitando la disapprovazione di Fra Giordano Bruno, che ha il coraggio di prendere la parola, non aspettava altro, per comunicare sotto forma di lezione, e poi tiene una vera e propria lezione, il suo pensiero critico nei confronti dei decreti dottrinali emanati dal Concilio di Trento, a quale abbiamo partecipato dopo la vacanza natalizia, per il loro carattere dogmatico. E, insomma, come sappiamo, Fra Agostino si indigna per le affermazioni di Bruno, che ha messo in discussione, come ricorderete, la formula di compromesso del Concilio di Nicea del 325 sulla natura di Gesù. Il Concilio di Nicea ha elaborato una formula sulla natura di Gesù, l'imperatore Costantino vuole questa formula per far sì che diventi un punto di riferimento per l'unità dell'impero, tutti devono credere a quella formula e questa formula viene ribadita dal Concilio di Trento, la prima decisione dopo due anni di discussioni inutili che il Concilio di Trento prende è quella di ribadire il dogma della natura di Gesù. Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ora, naturalmente, Giordano Bruno mette in discussione questo fatto, dicendo ma come si può stabilire con una formula, tra l'altro una formula di compromesso, Tra l'altro una formula basata sulla prima categoria di Aristotele. Aristotele comincia a non essere più di moda, perché ci sono tutta una serie di problemi, no, che abbiamo visto. E come si fa? Noi la natura di Gesù Cristo la conosceremo semmai il giorno del giudizio, per ora possiamo fare delle ipotesi, quindi non è che si possa dogmatizzare sulle formule, perché questo è un errore. E naturalmente Fra Agostino si indigna per queste affermazioni di Bruno e il mattino dopo corre a denunciare l'accaduto al padre provinciale Fra Domenico Vita, e costui veramente da prima temporeggia. Poi, siccome Fra Agostino è un'autorità, allora deve istituire un processo contro Giordano Bruno, comincia a firmare documenti per temporeggia. La denuncia che Fra Agostino da Montalcino fa contro Giordano Bruno è quella di eresia nei confronti della Santissima Trinità. Quindi è una colpa piuttosto grave. E Bruno naturalmente, tornato da Rousseau-Tombert, viene appena conosce la notizia, anche consigliato dai suoi confratelli, anche dal candelaio Fra Bonifacio, che è suo amico, fa lo zainetto e se ne va. Scappa perché, e lo scrive Bruno, dubitando di non essere messo in prigione, me partì da Napoli ed andai a Roma. E adesso andiamo in fuga con Giordano Bruno. Guardate sul punto 1, ecco, del repertorio. Nel 1576 Fra Giordano Bruno lascia il convento di San Domenico Maggiore a Napoli, fugge a Roma, dove, fuori dalla giurisdizione dell'Inquisizione napoletana, che tra l'altro Fra Domenico Vita ha fatto in modo che non si emettesse un mandato di cattura nei confronti di Bruno, perché Bruno era un frate stimato, e viene ospitato nel convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, che è sempre lì, il cui priore, Fra Sisto Fabri da Lucca, diventerà poi, pochi anni dopo, generale dell'ordine, ed è costui che nel 1581, tra l'altro, censura i saggi di Montaigne. Guardate, Montaigne è un personaggio e i saggi sono un'opera che noi incontreremo strada facendo, però questa sera devo dirvi che non so strada facendo quando, se in questo viaggio o se nel prossimo, perché Giordano Bruno ha occupato e guai a contraddirlo, ha occupato molto spazio, per cui non è che si possa ridurre poi lo spazio per Monsieur de Montaigne, il quale è molto calmo e moderato, però in questo caso mette le mani avanti dicendo e quindi va bene, no? Tanto noi ci avvicendiamo da un viaggio all'altro, vedremo, è un momento qui quando c'è da usare il bisturi è sempre difficile nella gestione dei percorsi di alfabetizzazione. Comunque, guardate, sono anni di gravi disordini a Roma. Roma è una città in subbuglio, sono aumentate le ruberie, gli ammazzamenti, dicono le cronache, e il Papa Gregorio XIII, il bolognese Ugo Boncompagni, che regna fino al 1585, non è in grado di mettere ordine in città. E Bruno stesso si trova coinvolto involontariamente in una rissa durante la quale rimane ucciso un frate. Il suo corpo, tra l'altro, viene buttato, gettato nel Tevere, viene ripescato. Quindi la magistratura vaticana, in relazione a questo fatto, uno dei tanti casi che quotidianamente insanguinano la città, apre un'inchiesta, e nel corso della quale Bruno viene a sapere, viene fuori, che gli inquisitori napoletani, il fascicolo è aperto su di lui, c'è un fascicolo aperto, stanno indagando nei suoi confronti e hanno trovato tra le sue carte una serie di appunti da lui presi sulle, fa persino sorridere questa cosa, ma sulle opere di Erasmo da Rotterdam, no? Che abbiamo incontrato lo scorso anno, e sappiamo che il suo pensiero ecumenico era ritenuto pericoloso dalle autorità ecclesiastiche. Ora, che questo costituisse reato, ma siamo, i tempi sono questi. E per questo motivo Bruno decide di allontanarsi anche da Roma, reputa anche necessario, per coerenza, oltre che per prudenza, lasciare l'abito domenicano. Guardate, lui l'abito domenicano se lo toglie, ma in realtà non lo lo mette nello zainetto, poi dopo all'occorrenza lui se lo rimette, vedremo, ogni tanto si rimette e si toglie l'abito, ma anche per non sporcarlo lo mette, e soprattutto perché nella sua mente si è manifestato ormai inequivocabilmente un'indipendenza di pensiero, no? E di conseguenza un'insofferenza verso l'osservanza dei dogmi, una repulsione che secondo lui non è più compatibile con il suo ruolo ecclesiastico. Poi rimarrà domenicano fino alla fine. Così nella primavera del 1576 Giordano Bruno abbandona l'abito temporaneamente, l'abito domenicano, riassume il nome di Filippo, perché sapete che Filippo si chiama, no? Giordano è il nome da domenicano, e esce da Roma, si incammina verso Ostia, dove si imbarca su una nave che naviga in direzione nord-ovest, alla volta della Liguria. E nell'aprile del 1576 Giordano Bruno, o meglio Filippo Bruno, sbarca a Genova, una metropoli all'epoca, e si presume che per mantenersi abbia fatto per qualche tempo il camallo, cioè lo scaricatore. Genova, nelle città portuali, tanto a Genova quanto a Savona, si trovava lavoro facilmente, perché non mancava il lavoro nei porti, e quindi poi alle spalle larghe, Giordano Bruno. Poi è Bruno che ci informa, trova, date le sue competenze in materia, un impiego meno faticoso, trova un impiego da catechista nella chiesa di Santa Maria di Castello, che è sempre lì a Genova, secondo le direttive del Concilio di Trento, che aveva imposto lo studio del catechismo a tutti i cattolici. Era naturalmente uno studio molto autoritario, che si basava sul metodo delle domande e risposte, no? Perché poi dopo sarà rinnovato nel tempo. Chi è Dio? Dio come è fatto Dio? Dio è tre persone uguali. Cioè, come...
sappiamo ancora.
Si interroga la prossima settimana sul catechismo. Allora, nella chiesa di Bruno ci fa sorridere ancora di più, perché nella chiesa di Santa Maria di Castello, scrive Bruno piuttosto divertito, si adora, scrive, come reliquia, e si fa baciare ai fedeli la coda dell'asina che cavalcava Gesù quando è entrato trionfalmente a Gerusalemme. E aggiunge che questa è senza dubbio la coda d'asina più redditizia della storia del commercio di tutti i tempi, visto che favorisce un'abbondante raccolta di offerte. E quindi lui ritiene opportuno di dover insegnare nelle sue lezioni da catechista che le reliquie alimentano la superstizione, non la fede, e la superstizione è frutto dell'ignoranza, e l'ignoranza è nemica della fede. Ebbene, quando inizia a impartire queste lezioni viene licenziato, perché la coda era troppo redditizia. Questa è una coda alla genovese. E Al che Giordano Bruno, meglio Filippo Bruno, decide di allontanarsi anche da Genova e si imbarca su una nave da trasporto. Vi ho detto che con Bruno viaggeremo molto, tutto sarà a tenergli dietro. Su una nave da trasporto che naviga verso il ponente della Liguria e che lo porta a Noli. Io quando sono arrivato, arrivo a casa, sempre a casa, ormai non c'è nessuna casa, ma c'è nessuna radice. Ma Noli è un pittoresco borgo marinaro in provincia di Savona. E allora, nella tarda primavera del 1576, era una repubblica indipendente, è una diocesi indipendente. Oggi il vescovo di Savona è anche il vescovo di Noli. C'è la diocesi di Savona e Noli, che sono associate, però in qualche modo sono sempre distinte. Noi non lo sappiamo con certezza, ma si presume che Bruno sia andato a Noli dopo aver saputo che lì cercavano dei maestri competenti, e difatti trova lavoro come insegnante, che è l'attività poi che vuole svolgere e svolgerà per tutta la vita, alle dipendenze della Repubblica Nolese, e al mattino insegna grammatica, cioè insegna a leggere e a scrivere e a far di conto ai bambini, e la sera insegna cosmografia agli adulti. Che cos'è la cosmografia? La cosmografia è una disciplina utile soprattutto per i naviganti, i pescatori, per gli abitanti di una repubblica marinara. È quella parte dell'astronomia che fornisce una descrizione del cielo impiegando nozioni di matematica e di fisica. E questa materia è in evoluzione, perché l'osservazione del cielo da parte e degli astronomi ha messo in evidenza grosse novità sulle quali dovremo a breve puntare l'attenzione strada facendo, che portano alla nascita di una nuova scienza che intende studiare, fuori da ogni interpretazione di carattere mitologico, la struttura dell'universo, la cosmologia. Ora, Bruno soggiorna circa 6 mesi a Noli e, se vogliamo giocare con le parole, possiamo dire che si trova bene come nolano, dato che è nato a Nola, a vivere da nolese, cittadino di Noli, perché in questo fiorente borgo marinaro viene riconosciuta la sua competenza di maestro, un maestro laico molto preparato, riceve la cittadinanza, riscuote una buona retribuzione, viene rispettato da tutti. E questa tranquillità, nessuno li indaga su di lui, lo mette in condizione di produrre intellettualmente. E Bruno inizia a scrivere un'opera per mettere in ordine i suoi pensieri e per formulare le ipotesi che la sua mente di filosofo sta partorendo. Ora, guardate, noi possiamo pensare che a Noli Bruno avrebbe potuto raggiungere la maturità e trascorrere un'esistenza dignitosa e serena, se fosse rimasto lì sarebbe morto di vecchiaia, ma quando termina di scrivere la sua opera sente la necessità di raggiungere un centro più grande dove poterla pubblicare e farla conoscere, perché la Repubblica di Noli, per quanto sia fiorente, è pur sempre un sito periferico. E pensate che queste repubbliche marinare era addirittura difficile raggiungerle a piedi se non si conoscevano bene le percorrenze. Ci si arrivava soltanto via mare, no? E quindi è chiaro che con la guida della Liguria, navigando in rete, fate una visita al borgo marinaro di Noli, in provincia di Savona. Sotto il portico del palazzo comunale c'è una lapide che ricorda l'avvenimento di cui abbiamo parlato, sulla quale c'è scritto: Giordano Bruno, prima di insegnare all'Europa le leggi dell'ordine universale, fu maestro in Noli di grammatica e cosmografia. Quindi buona escursione a Noli. Qui ho un ricordo personale che devo trasmettere alla famiglia della scuola. L'ultimo viaggio che ho fatto in Liguria insieme a mia madre, abbiamo soggiornato a Noli e quindi per una settimana tutti i giorni siamo andati sotto la lapide e gli dico, vedi, dice, farai una lezione e va bene su quello. Beh, adesso, adesso faccio questa lezione. Ora, prima di occuparci delle leggi universali che Giordano Bruno ha insegnato all'Europa, a cominciare da un concetto molto significativo che dobbiamo conoscere e capire e sul quale ci dobbiamo applicare questa sera, prendiamo spunto da un'affermazione che abbiamo appena fatto, cioè Bruno avrebbe potuto raggiungere la maturità e trascorrere un'esistenza dignitosa e serena. Ebbene, questa espressione la utilizza Giorgio Bassani nel racconto che stiamo leggendo, no? Il racconto che stiamo leggendo, come sapete, si titola Lida Mantovani ed è il primo della raccolta intitolata Cinque storie ferraresi, pubblicata nel 1956, e che ci permette di fare due passi nella Ferrara degli anni 20 del secolo scorso. I personaggi principali di questo racconto, abbiamo detto che ormai conoscete, Oreste, Benetti e Lida, rappresentano, a detta dell'autore, il contrario rispetto a Orlando che è furioso e ad Angelica che è sempre in fuga. Anche Lida, Lida più in là del portone di casa sua, anche se ad un certo punto vorrebbe fuggire, non va. Quindi, e Bassani fa questa affermazione quando riceve il premio Strega nel 1956, proprio nel momento in cui si celebra con un convegno del quale anche Bassani è un organizzatore il 440esimo anniversario della pubblicazione dell'Orlando Furioso. Infatti il principale personaggio maschile del racconto, il rilegatore Oreste Benetti, comincia senza alcuna furia, anzi con grande calma, a frequentare la casa della giovane protagonista e di sua madre, che dà il nome al racconto, Lida Mantovani, una ragazza che ha avuto un figlio, Ireneo, no, lo sapete, fuori dal matrimonio, dopo una relazione con un giovane di nome David, rampollo di un'altolocata famiglia della comunità ebraica ferrarese, della quale, come sapete, anche Bassani fa parte e di cui parla sempre. E la scelta di dare il nome di David a questo personaggio non è casuale e vedremo perché. Qual è l'intento di Bassani, sempre nelle sue opere? È quello di fare delle esegesi. Una persona di cultura ebraica ha sempre in testa il Talmud, no? Voi conoscete, no? E quindi è evidente che è sempre che è una straordinaria macchina letteraria. E quindi anche Bassani è preso sempre da questa necessità. David, il quale abbandona Lida dopo la nascita del bambino perché in casa sua non possono tollerare che lui frequenti una ragazza della condizione sociale di Lida, che è una ragazza del popolo, è una principessa, non è appartenente alla comunità ebraica. Bassani vuol mettere in evidenza, ma sono i ragazzi ebrei, sono uguali agli altri, siamo tutti uguali, non ci sono le razze, non ci sono tantomeno le razze superiori o le razze inferiori. Lida, questa famiglia tra l'altro poi farà la fine dei finti contini 15 anni dopo, quindi meno male che Lida poi non ha più rapporti con costoro. Lida, dopo un breve periodo di convivenza con Davide, quando si trova da sola col bambino e senza soldi, torna a vivere con la madre, Maria Mantovani, che la accoglie senza dire neppure una parola perché ha vissuto anche lei la stessa esperienza. Da ragazza, come abbiamo letto la scorsa settimana, è rimasta incinta e il fabbro con cui amoreggiava non l'ha sposata. Un loro vicino, quindi il legatore Oreste Benetti, comincia a frequentare la casa delle due donne. E sebbene abbia un bel po' di anni più di vita, è intenzionato a chiederle se intende sposarlo. Perché, attenzione, qui noi dobbiamo mettere in evidenza la bravura di Bassani, da questo punto di vista, nell'analizzare psicologicamente la situazione e antropologicamente la situazione. Perché Oreste è convinto di compiere una buona azione. Cioè, Oreste è un buono, è un buono, ma non si rende conto di avere una mentalità comunque reazionaria. No? E questo Bassani lo mette ben in evidenza. Perché con il matrimonio Lida potrebbe raggiungere la maturità e trascorrere un'esistenza dignitosa e serena, visto che ha commesso un peccato mortale, da cui sarebbe stata assolta solamente il giorno, qui c'è di mezzo il Concilio di Trento, in cui si sarebbe sposata, e quindi nella sua condizione sul piano sociale ha perso la dignità. Ora Oreste è molto travagliato nella sua testa, perché lui sa di poter rendere questo servizio tra virgolette a Lida, però lui vorrebbe essere però accettato, amato per quello che è, non perché pretende il suo amore, perché lui la possa togliere da questa condizione. Attenzione, perché tra le righe c'è tutto questo aleggiare di pensieri che non emergono in modo deciso, ma che noi dobbiamo comunque captare, no? e interpretare, perché è il bello di questo racconto, perché sennò è una storia, no, dove non succede granché, racconto dimesso, dice Bassani, attenzione però. E quindi, tra l'altro, siamo alla fine degli anni 20, il fascismo ha consolidato il suo potere, quindi comincia la campagna demografica, il matrimonio è obbligatorio, e diventa uno strumento, e anche Oreste, come tutti gli uomini che hanno compiuto 35 anni e sono ancora scapoli, deve pagare la tassa sul celibato. Sapete che durante il fascismo l'uomo che aveva compiuto 35 anni avrebbe dovuto prendere moglie per forza e procreare, perché c'era bisogno di baionette, e quindi la tassa sul celibato. Oh, diciamolo sottovoce, perché in questo festival delle promesse elettorali, che non venga in testa qualcuno nel caso di celibato, no, poi sono tutti sistemati, no? Qualche problemino, anche se sono per la tassazione, ma in questo caso il cosa volete? L'alfabetizzazione a volte sfocia nel cabaret. E inoltre, sul piano personale, Lida ha perduto la serenità. Beh, sono tempi durissimi per le ragazze madri, in questo momento. E questo racconto, così dimesso, sembra innocuo. Attenzione però, perché colpisce l'adeguamento, seppur a fin di bene, alle ideologie dominanti. Invece dobbiamo sempre riflettere sulle cose. Quindi proseguiamo la lettura di Lida Mantovani, da Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani. Nell'estate del 1928 Lida compì 25 anni. Una sera, mentre lei e Oreste Benetti sedevano ai loro posti abituali, divisi come sempre dal tavolo e dalla lampada, ad un tratto, con molta semplicità, il legatore le domandò se acconsentiva a sposarlo. Seria, senza manifestare la minima sorpresa, Lida lo fissò. le pareva di vederlo per la prima volta, considerava con straordinaria attenzione ogni particolare del suo volto, gli umidi occhi verissimi, la fronte alta e bianca, chiusa da un arco di capelli grigio ferro tagliati corti a spazzola, come li portano i militari e certi preti. E si stupiva di trovarsi lì, a prendere nota di tutto questo, così tardi, soltanto adesso. Doveva essere sui 50, almeno. Di colpo fu presa da un senso di angoscia. Non riuscendo a dire niente, si volse in cerca d'aiuto verso la madre, la quale, alzatasi in piedi, si era accostata al tavolo appoggiandovisi con entrambe le mani, se non che la smorfia di pianto che già cominciava a piegarle le labbra non fece altro che aumentare la sua confusione. «Cos'è che hai?» le gridò rabbiosa in dialetto. «Si può sapere che cos'hai?» Si levò su di scatto, si diresse verso la scala, ne fece di corsa ai gradini, uscì sbattendo la porta, discese dall'altra parte, giù nel portico. Raggiunta infine la strada, subito si addossò al muro. Non è Angelica, Di fianco alla buia cavità del portone spalancata e guardò il cielo. Era un magnifico stellato. In distanza si sentiva suonare una banda. Da dove suonavano? Si chiese. Col desiderio improvviso, spasmodico, di confondersi in mezzo a una folla allegra e scamiciata, tenendo un gelato in mano come una ragazzetta qualsiasi. Da San Giorgio? Nello slargo a lato della chiesa? Oppure da Porta Reno, magari in piazza Travaglio stessa? Ma ormai il suo respiro non era più così affannoso. Ed ecco da dietro, attraverso la parete di vecchio mattone, a cui aderiva con tutta quanta la schiena, ecco giungere la voce bisbigliante di Oreste Benetti. Parlava con sua madre adesso, tranquillo, come se niente fosse accaduto. Quello che diceva, chi lo sa, ad ogni modo bastava la sua voce, il pacato, sommesso ronzio della sua voce, a persuaderla alla calma, a invitarla a rientrare. Quando riapparve in cima al pianerottolo era tornata perfettamente padrona di sé, dei propri pensieri e dei propri gesti. Chiusa la porta, discese giù per la scala, né troppo in fretta né troppo adagio, badando a non incrociare lo sguardo con quelli del legatore e della madre. Durante la sua assenza i due erano rimasti dove si trovavano, lui seduto al tavolo, lei in piedi. Ed ora stavano là, zitti, scrutandola in viso con aria interrogativa. Passò accanto al tavolo, si sedette di nuovo al suo posto, si strinse appena nelle spalle. E l'argomento del matrimonio, nelle quasi due ore che l'ospite volle ancora rimanere, come del resto nel corso delle altre innumerevoli serate che seguirono, non venne più toccato. Con questo non è da pensare che Oreste Benetti nutrisse qualche dubbio circa la risposta che prima o poi gli sarebbe venuta da Lida. Anzi, per lui, fin dal primo momento, fu come se Lida avesse già consentito, come se fossero già fidanzati. Ciò risultava evidente dal suo diverso modo di trattarla, sempre riguardoso e gentile, certo, ma con dentro, sotto sotto, una sorta di autorità che prima non c'era. Lui solo, a questo punto, sembrava voler dire, era in grado di guidarla nella vita. Secondo lui, Lida, come carattere, aveva un grosso difetto. Era capace di dichiarare esplicitamente, in tal caso non esitando a chiamare a testimone Maria Mantovani con un'occhiata laterale, quello cioè di star sempre con la faccia girata indietro, a rimasticare cose passate. Perché mai, al contrario, non si sforzava di guardare un poco dalla parte opposta, verso l'avvenire? La superbia è una gran brutta bestia, come il serpente va a infilarsi dove uno meno sospetterebbe. Bisogna essere ragionevoli, sospirava a mo' di conclusione. Bisogna saper mantenere la calma e tirare avanti. Altre volte, invece, in apparenza contraddicendosi, era proprio lui, seppure per accenni, per allusioni, insinuazioni accuratamente velate, e Lida teneva dietro all'abile e indefesso lavorio del suo cervello senza mai reagire, come ipnotizzata, era proprio lui a riproporle il quadro della sua giovinezza, ignara di regole, randagia, e l'urgente necessità di riscattarsene con una maturità migliore, con una esistenza dignitosa e serena. E a questo proposito, sì, certo, lasciava anche intendere, siccome l'amava, lui, naturale, capiva, giustificava, perdonava tutto. Il suo sentimento non era però così cieco, fosse ben chiaro, da impedirgli di ricordare, di ricordarle, che aveva commesso un grande peccato, un peccato mortale, da cui sarebbe stata assolta solamente il giorno che l'avesse sposato. Cosa mai si era immaginata? Si era forse sognata che un uomo della sua specie, che tra l'altro se ne rendeva ben conto, aveva quasi 30 anni più di lei, potesse pensare all'amore al di fuori del matrimonio cattolico, un dovere, una missione. Il vero credente non poteva concepire la vita e, di conseguenza, il rapporto tra l'uomo e la donna in maniera diversa. Avevano comunque tutti e tre i nervi così tesi, stavano di continuo talmente allerta che bastava pochissimo perché il precario equilibrio delle loro relazioni entrasse in crisi. Dopo restavano turbati, si tenevano lunghi bronci. Una volta, per esempio, riferendosi a Ireneo, il legatore disse che lui al bambino gli voleva davvero bene, proprio come se fosse suo padre. Tradito dalla foga, si era abbandonato un po' troppo. Ma senti, non sei lo zio Oreste tu? Esclamò a questo punto Ireneo, che contava già 7 anni e ogni sera, prima di farsi mettere a letto, aveva preso l'abitudine di mostrargli i compiti. Si capisce, per quanto facevo così per dire. Che cosa ti salta in mente? La confusione del legatore diede d'un tratto a Lida il senso preciso della propria importanza. Mentre affannato il brav'uomo continuava a parlare al bambino, lei e la madre si guardarono e si sorrisero. Ma i momenti di aridità e di cattiveria erano tutto sommato piuttosto rari. A prevenirli o a superarli, in ogni caso, provvedevano i doni. Fin da principio Oreste Benetti ne era stato prodigo, sebbene avesse fatto capire che dopo le nozze sarebbero andati ad abitare tutti quanti insieme un villino fuori Porta San Benedetto, per l'acquisto del quale lui stava appunto trattando con una impresa di costruzioni. Ciononostante fece montare l'impianto della luce elettrica e imbiancare le pareti, acquistò alcuni mobili, una stufa economica in divisa, un quadro, vari utensili da cucina, una coppia di vasi da fiori, eccetera, come se il matrimonio, a cui era evidente non smetteva un attimo solo di pensare, non avesse la minima intenzione di affrettarlo. In vita sua non era mai stato fidanzato, nemmeno una volta, prima da giovane e poi da uomo compiuto, mai che avesse gustato il piacere inebriante di fare dei regali a una fidanzata. Adesso che questo piacere gli era consentito, voleva che le cose procedessero ad agio, per gradi, nel rispetto rigoroso di tutte le regole. Capitava ogni sera alla medesima ora, alle 9:30 in punto. Lida lo sentiva venire da lontano, fin dalla strada. Ed ecco la scampanellata vigorosa che lo annunciava, ecco il suo passo tranquillo su per la scala dal lato del portico, ecco di lassù dall'alto del pianerottolo il suo saluto, il suo grido giocondo, buonasera mie signore, cominciava a scendere infine seguitando a canticchiare tra i denti l'aria del barbiere, per barbiere si intende il barbiere di Sibiglia, per interrompersi a metà della scala con una breve tosse educata. E subito la stanza era piena di lui, del piccolo uomo dai capelli grigi che aveva un po' del soldato e un po' del prete, della sua presenza calda, viva, imperiosa. La scena del suo arrivo era sempre uguale, da anni non cambiava. Sebbene potesse prevederla in ogni particolare, tutte le volte Lida era invasa da una specie di calma stupefazione. Lo lasciava venire avanti senza nemmeno accennare ad alzarsi. Ma prima, invece, ai tempi dei tempi, a quell'epoca, quando una scampanellata altrettanto vigorosa significava che David, chiuso nel suo grosso cappotto blu dal bavero di pelliccia, battendo i piedi sui ciottoli per l'impazienza e per il freddo l'aspettava come d'accordo, dinanzi al portone di strada, mai aveva voluto entrare, mai aveva sentito il dovere di presentarsi. Allora, al contrario, le rimaneva ben poco tempo per tirare fuori dall'armadio il soprabito, infilarselo, e quindi, richiuso l'armadio e accostato il viso alla specchiera verticale, incipriarsi in fretta e furia e aggiustarsi i capelli. Non le erano concessi che pochi istanti, e tuttavia ce n'era d'avanzo, perché dietro la specchiera, piccola e lustra di capelli tirati indietro sulla nuca, la luce proveniente da Tergola faceva sembrare quasi calva, vedesse apparire e sparire, svelta svelta, di là dalle proprie spalle, la testa grigia di sua madre. «Che cos'è che hai da guardare?» si girava di scatto a gridarle. «Sai cos'ho da dirti? Ne ho abbastanza, di te e di questa vita!» Usciva sbattendo la porta. A David non piaceva attendere. Ora, dobbiamo entrare tra le righe di questo racconto, perché, come in tutte le opere di Bassani, abbiamo accennato prima, c'è qualcosa che traspare e che va oltre la semplice narrazione di una storia la cui trama potrebbe risultare anche banale. Di che cosa stiamo parlando? Guardate, Giorgio Bassani, come appartenente alla comunità ebraica ferrarese, del quale racconta la disgregazione, lo sapete, no? A causa delle leggi razziali, delle leggi razziste del 1938, conosce bene e interpreta in modo profondamente laico la letteratura beritica, i libri dell'Antico Testamento, o del Primo Testamento, come lo chiama lui, e li commenta in senso letterario, secondo la tradizione del Talmud, una tradizione culturale che noi abbiamo incontrato anche durante lo scorso viaggio nell'ambito della cultura rinascimentale, con Marsilio Piccino, ricordate, e Pico della Mirandola. Guardate sul punto 2 del repertorio, quindi riflettiamo rievocando una arcaica rubrica di quando la TV era in bianco e nero, quando c'era un canale solo, di quando si diceva che quella era una TV che è entrata negli annali per essere in qualche modo didattica, educativa, non lo so. Comunque, Giorgio Bassani, intervistato dalla rubrica La Prodo, non so se avete mai visto, siete troppo giovani, siete ragazzi, ricordate gli anni 50, quando c'era La Prodo. La Prodo, tra l'altro, era una rubrica formidabile, andava a intervistare gli scrittori, c'erano delle interviste formidabili davvero. Intervista a Gadda, il quale non guardava mai verso la telecamera, naturalmente, ci teneva interventi a personaggi particolari. La Prodo, prima rubrica culturale della TV. Ebbene, Giorgio Bassani, parlando alla Prodo, intervistato, del primo racconto delle cinque storie ferraresi, perché aveva vinto lo Strega, quindi veniva intervistato su questo, intitolato appunto lì da Mantovani, vedete che se ne parla di questo racconto, nel limbo delle mani se ne parla, cioè imbastisce un discorso piuttosto complesso, e anche per questo che l'abbiamo scelto, e perché noi non lo dovremmo affrontare questo discorso complesso, visto che riguarda la didattica della lettura e della scrittura. E Bassani riferisce che nella sua mente, perché l'intervistatore gli ha chiesto, ma allora lei col personaggio di David vuole mettere la comunità ebraica? Ma no, dice, la comunità ebraica erano italiani come tutti gli altri, no? Cioè, io voglio questo personaggio, ha anche un riferimento talmudico, no? E nella mia testa ci sono, come il giardino dei finzi continui, no? Perché avrete letto, che abbiamo letto, ci sono in continuazione, e così in tutti i racconti di Bassani. E ci sono dei riferimenti, Bassani anche naturalmente provocatori, Vasari riferisce che nella sua mente si agitano pensieri derivanti dal fatto che lui rimugina in continuazione i temi esistenziali contenuti in quel grande apparato letterario che è la cultura biblica. E questo, come sapete, è un atteggiamento che appartiene a un gran numero di scrittori, di scrittrici e di scrittori famosi. Abbiamo visto ultimamente, quando abbiamo letto la Nemirovsky, è un continuo rimando, no? Anche critico, ironico, no? All'ebraismo lei appartiene, però, ma evidentemente è l'idea talmudica che hanno, per non parlare di Kafka, no. Ora, quindi puntualizza che il personaggio di David, no? Che dopo aver messo incinta Lida l'abbandona al suo destino, lui al personaggio di David ha dato questo nome in riferimento al famoso re di Israele, cioè il re David, appunto, no? Che conosciamo bene, anche nel viaggio dello scorso anno lo abbiamo citato a lungo, sta sul soffitto della Sistina, che più volte si è comportato male, no? Non solo con le donne e i loro mariti, quando fa uccidere Uria per impossessarsi di Bezzabea, per esempio, ma anche nei confronti del suo tragico predecessore, Saul, cioè il primo re di Israele, un personaggio biblico che tutte e tutti voi conoscete, grande personaggio letterario, tra l'altro, nel campo della tragedia. Bassani dichiara di aver pensato di ricreare a suo modo il contrasto tra Saul e Davide, questo gli era venuto in mente, invertendo la situazione rispetto al racconto biblico in cui Saul è il cattivo e Davide è il buono, cioè facendo un esercizio esegetico del tutto personale, ma in perfetto stile talmudico, dice. E questo è un atteggiamento, confessa Bassani, che ha tenuto spesso, no, componendo le sue opere narrative, per mettere in evidenza le contraddizioni presenti in molti racconti biblici. E le contraddizioni sono utili perché fanno riflettere, i paradossi sono utili perché fanno riflettere. E Bassani, con la figura di Oreste Benetti, ha voluto, anche se il carattere e il comportamento di Oreste non assomiglia certo a quello di Re Saul, cioè rappresentare l'idea della necessità di rendere giustizia alla figura di Saul, così come con una tragedia omonima ha fatto Vittorio Alfieri, ricordate, che rappresenta Saul vittima di un Dio che si comporta da tiranno. Anche Alfieri è un grande provocatore in questo senso. Ebbene, Saul viene soppiantato come re a causa delle sue presunte infedeltà a Dio. Ma siete andati a leggere o a rileggere quei testi, dice Bassani? Viene soppiantato dal giovane Davide, che si assoggetta anche in modo ipocrita ai voleri della divinità, soffocando il suo spirito critico per poter ottenere e mantenere il potere. Saul, consacrato re di Israele dal giudice Samuele, tiene unite le tribù cananee. Guardate, un'opera non facile da fare, quelle si becchettavano, no? Erano di sinistra le tribù cananee. E alla testa dell'esercito compie azioni coraggiose e libera gli israeliti dai loro oppressori, i nemici che li circondano, Moabiti, Ammoniti, Edomiti, Zoabiti, Filistei. Poi cade in disgrazia, attenzione, quando Dio, un Dio piuttosto bellicoso e tirannico, Dio degli eserciti, attraverso la voce di Samuele, ordina a Saul, che già li aveva sconfitti, di sterminare gli Amaleciti. E Saul dice, ma cioè, li abbiamo sconfitti, c'è bisogno di sterminarli. No. E di distruggere tutte le loro cose, tutto il loro bestiame, perché allora la ricchezza delle tribù era il bestiame. Perché avevano sbarrato la strada agli ebrei quando erano usciti dall'Egitto. Ma nonostante le vittime che questo sbarramento aveva provocato, l'uscita dall'Egitto era andata a buon fine. Cioè, e quindi perché infierire, dice Saul, no? Sostenendo c'è una giusta causa. Ora, Saul, forse in modo un po' ambiguo, esegue l'ordine divino, però fino a un certo punto. Va bene che non bisogna mettere in discussione la parola di Dio onnipotente, ma perché sterminare tutti e distruggere anche quello che c'è di buono? Ma Samuele fa sapere a Saul che Dio non ha gradito la sua disubbidienza e si è pentito di averlo fatto consacrare re. Gli preferisce Davide, il quale nel corso del suo regno commette molte cattive azioni che Dio però perdona sempre. Davide è abilissimo a trovare delle scuse e a farsi vedere pentito. Ora, la letteratura veritica è formidabile, cioè è un capolavoro letterario impareggiabile, no? E soprattutto quando interviene il Talmud poi a commentare, a smontare e a rimontare, ma qui... Ora, in tutte le opere di Bassani, e Bassani fa questo lavoro naturalmente, in tutte le opere di Bassani, se ne leggete qualcuna fateci attenzione d'ora in poi, c'è sempre tra le righe un riferimento alla tradizione della letteratura veritica, dei libri dell'Antico o Primo Testamento, che lo scrittore interpreta in senso letterario, laico e critico, secondo la tradizione ironica del Talmud. Una cultura esegetica che ama ribaltare il significato di certi racconti apologetici, no? Anche per mettere in discussione il comportamento divino. Il Talmud mette sempre in discussione il comportamento divino. Ricordate le battute ironiche sul fatto che Dio monta e smonta la creazione fino a 38 volte, la 38esima dice speriamo che tenga, no? E quindi quello che dice, che cosa dice Dio per creare? Non può dire altro. E Giorgio Bassani, nel creare il rapporto indiretto tra Oreste, che una persona religiosa che vuole assumersi delle responsabilità, e Davide, che le responsabilità se le scrolla di dosso senza che nessuno richiami all'ordine, ritiene che le lettrici e i lettori del racconto lì da Mantovani debbano anche, come ha fatto lui scrivendo, pensare al testo del primo libro di Samuele, perché è lì che sta tra le righe, no? In modo, diciamo, un po' criptico, ma che dobbiamo tirare fuori, perché dobbiamo imparare a leggere, perché leggere la letteratura, parlo della letteratura, è una cosa complessa, quindi c'è bisogno di una didattica della lettura. Ora, siccome in tutte le case c'è una Bibbia, come sapete, lo dicono le statistiche, se non ce l'avete voi, il vostro vicino ce l'ha due, fatevela ridare, la vostra, e bussate, e quindi utilizzatela come strumento di lettura, leggete, andate a leggere o a rileggere il capitolo 15 del primo libro di Samuele, che contiene un testo emblematico, no? Che Giorgio Bassani ha in mente, e che rimanda, no, in questa sua, dove risulta piuttosto incomprensibile la mentalità del Dio degli eserciti, il quale brontola Saul perché vuole compiere dei riti in suo onore, ma poi gli impone di annientare completamente un popolo nemico già vinto. E siccome Saul non riesce a comprendere un atteggiamento così distruttivo da parte di Dio, e anche da parte di Samuele, che dà voce ai comandi divini, viene spodestato. Ora, bisogna quindi esercitarsi a entrare nelle pieghe dei testi letterali, vedete? Ora, noi siamo in compagnia di un altro esperto di letteratura biblica, Fra Giordano Bruno. A Noli, Giordano Bruno compone un trattato, la sua prima opera, e quindi, poiché anche ha messo da parte qualche soldo, decide di partire per farlo pubblicare. E lui aspira a farlo stampare nella città dove questo lavoro lo sanno fare meglio, a Venezia, città di Aldo Manuzio, che voi conoscete, della nascita dell'editoria. Siamo in compagnia quindi di un Giordano Bruno che vuole apparire sul piano editoriale. Guardate sul punto 3 del repertorio. All'inizio del 1577 Giordano Bruno, che è tornato a farsi chiamare Filippo, parte da Noli per Savona, poi raggiunge Torino e da lì per via fluviale, sui battelli che navigano sul Po, una metropolitana, arriva a Venezia, dove fa stampare il suo primo scritto, un trattato intitolato Dei segni dei tempi, che però è andato perduto. Ma noi sappiamo che i temi che Bruno affronta in quest'opera sono stati poi da lui sviluppati nelle sue opere successive. Ora, sul piedistallo di tutte le numerose statue che in molte parti del mondo ricordano la figura di Giordano Bruno, leggiamo la seguente dicitura: a Giordano Bruno, apostolo del libero pensiero, oppure martire del libero pensiero. Che cosa significa, attenzione, perché coltivare, ce lo dobbiamo domandare, il libero pensiero per Giordano Bruno, no? Vale anche per noi. Il libero pensiero è un atteggiamento acquisito da Bruno fin da quando era un giovane studente, di repulsione nei confronti del dogmatismo, cioè riguardante in particolare i temi ultraterreni. È un domenicano, di questi si occupa. I misteri della fede, afferma Bruno, non possono essere risolti con una definizione imposta come vera, sulla quale vige tra l'altro l'obbligo di credenza. E su questo tema, in relazione alla formula coniata dal Concilio di Nicea sulla natura di Gesù Cristo, abbiamo già riflettuto la scorsa settimana, quindi sappiamo qual è l'idea di Bruno. Per esempio, sul tema della Santissima Trinità, cioè la delicata questione che riguarda la natura di Dio, nel corso dei secoli dell'era cristiana sono state fatte, afferma Bruno, molte ipotesi da parte di pensatori eccellenti, anche santi, e guardate, i trattati sul tema della Santissima Trinità sono moltissimi, lo sapete. Su un certo numero di essi abbiamo puntato la nostra attenzione quando in questi ultimi anni abbiamo attraversato il vasto territorio della scolastica medievale, no? E tutte queste ipotesi riguardanti la delicata questione della natura e della forma del Dio cristiano sono avvalorate, dice Bruno, dalla sete di verità di chi le ha formulate, con la convinzione però che in questa vita terrena è possibile solo tendere alla verità. Cioè, la persona non è in possesso degli strumenti adeguati per giungere alla verità assoluta, e forse la verità la sapremo solo il giorno del giudizio universale, scrive Bruno. E l'unica verità, e guardate, Bruno lo scrive con la lettera maiuscola perché tende alla verità, e vedremo come metterà in evidenza questo fatto, cioè la verità, dice Bruno, c'è perché noi tendiamo verso la verità, ma non è che per ora i nostri strumenti per sempre, o in questa vita i nostri strumenti sono quelli che sono. L'unica verità che possiamo proclamare con certezza, afferma Bruno, si parla delle verità ultraterrene naturalmente, è che l'essere umano sente fortemente l'esigenza di avvicinarsi alla verità. Questa è la verità. E per questo, scrive Bruno, vive una profonda passione conoscitiva, che Bruno chiama l'eroico furore, come abbiamo già ricordato in tutte queste sere in cui l'abbiamo incontrato. Un impeto che non può essere frenato da nessuna istituzione repressiva. Naturalmente ragioneremo a suo tempo sul concetto dell'eroico furore. Bruno scrive un'opera in proposito. In linea con questa sua convinzione, con spirito critico nei confronti del dogmatismo, Giordano Bruno inizia a riflettere sui temi collegati ai misteri della fede. Attenzione, inizia il suo percorso da filosofo, iniziando da quello che, se così si può dire, sta più in alto di tutti, il tema di Dio. Giordano Bruno inizia la sua riflessione affermando che l'intelletto è in grado di formulare ipotesi sulla natura di Dio e ha la possibilità, mediante il linguaggio e la scrittura, di far derivare da queste ipotesi delle definizioni, ma nega che sia possibile rinchiudere in una formula imposta come vera, sulla quale vige l'obbligo di credenza, quindi un dogma, la vera essenza di Dio. Come si fa a rinchiudere in una formula la vera essenza di Dio? Un'ipotesi possiamo rinchiudere in una formula sull'essenza di Dio. Questo dobbiamo dire onestamente. Tra l'altro, se abbiamo fede, dobbiamo, no? Dobbiamo renderci conto, no? E poi dobbiamo aspettare. Se si ha la pretesa, afferma Bruno, di chiudere Dio, di imprigionare Dio mediante una definizione, dentro il perimetro di una verità indiscussa, di un dogma, se ne decreta la fine. Si decreta la morte di Dio. Non usa ancora questo termine, ma poi lo useranno altri a suo tempo che incontreremo strada facendo. E siccome, a rigor di logica, afferma Bruno, che cosa possiamo dire? Ecco, qui comincia a porsi delle domande. Attenzione. Si può dire che Dio, così come non ha un inizio, non può avere una fine. Questa è un'ipotesi che possiamo fare. Quindi si può affermare, ribadisce Bruno, che la principale caratteristica della natura di Dio è l'infinità. Ma che cos'è l'infinità, si domanda Bruno. Di conseguenza, afferma, si può sostenere che Dio è infinito. Attenzione, perché lo scrive così Bruno. Vedo che su tutti i manuali si glissa su questa cosa, andando a creare senza risposte, senza la riflessione di Bruno. Attenzione, perché è la riflessione che conta. Si può sostenere, dice Bruno, che Dio è infinito. Infinito non in modo quantitativo, ma, sottolinea Bruno, in senso qualitativo, cioè in ragione del fatto che tutti i suoi attributi, quelli che possiamo pensare, dice Bruno, sono provvisti di una qualità suprema, infinita, che non finisce mai, perché è la qualità a condizionare la durata, no? Cioè, quante volte ci è capitato di dire questa camiciuola di grande mare, di grande qualità, non finisce mai, no? Non è un problema di quantità, viene dopo la quantità, è un problema di qualità. Ora, questa cosa non ha mai fine perché è di qualità, perché ha una qualità, dice Bruno, infinita, cioè che trascende la finitezza. Beh, Bruno si diverte molto a ragionare in termini ancora scolastici, ma molto efficaci, sulle ipotesi che facciamo devono essere accreditate. Non è detto che siano la verità, però devono essere accreditate. Ora, voi possedete un oggetto del quale potete dire che non finisce mai per la sua qualità, eh? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Giordano Bruno ci insegna, quindi, attenzione, a dare un senso al concetto di infinito, perché questa idea rischia di essere aleatoria, dice Bruno, cioè corre il rischio di sfuggire alla comprensione. Cioè, non è facile, cioè chi è che è in grado di quantificare l'infinito, ragiona Bruno? Quindi è facile dire infinito, ma cioè, chi è che lo quantifica? Come si quantifica? Quindi non è, il problema non è della quantità, il problema è della qualità. Non è facile gestire con la mente il concetto di infinito quando finiti noi siamo. No? Quando una persona ci chiede mi vuoi bene, quanto mi vuoi bene? Siamo portate e portati, afferma Giordano Bruno, a stabilire delle ipotetiche unità di misura. Cioè facciamo dei segni con le mani, no? Finché capiamo quanto sia inadeguato procedere in questa direzione, ecco che, sostiene Giordano Bruno, possiamo rispondere ti voglio bene all'infinito. E non perché il voler bene duri per sempre, dice Bruno, attenzione, ma perché il voler bene non è una questione di quantità, ci insegna Giordano Bruno, ma è un fatto di qualità. Cioè non si tratta di stabilire quanto, ma di stabilire come. E a quello è sempre difficile rispondere. Vedete, non possiamo fermarci alla dicitura che stanno sotto le statue di Giordano Bruno. Martire del libero pensiero. È martire del libero pensiero se noi non ragioniamo, se non creiamo alfabetizzazione. Bruno è un magister che non fa altro che sollecitare alfabetizzazione, no? Dall'inizio, da quando litiga con Agostino, no, Agostino non litiga perché rimane impietrito di fronte alla lezione di Bruno, lo denuncia e basta. Ora, quindi Oreste Benetti vorrebbe, agli occhi di Lida, guadagnarsi una stima che non finisce mai, cioè di qualità infinita, lui non lo sa, ma proprio in contrasto col fatto che tutta la realtà che li circonda è problematica, effimera, destinata ad avere una fine più che un fine, e a questo proposito, prima, ai tempi dei tempi, c'era David a dettare le regole che erano diverse da quelle pazientemente imposte da Oreste. E prima Lida, come abbiamo visto, usciva sbattendo la porta perché a David non piaceva attendere. E allora proseguiamo nella lettura, sempre sulla scia del ragionamento che abbiamo fatto. Lida, ancora fremente, aggrappata al braccio di David, si lasciava portare da lui. Anziché prendere a destra e puntare verso il centro della città di solito, scendevano per via Salinguerra fino a raggiungere i bastioni, e di qui poi, camminando di buon passo lungo lo stradello che c'era laggiù in cima, lassù in cima, arrivavano in una ventina di minuti a Porta Reno. Era David a volere così. Siccome aveva fatto pace con la famiglia, per poter staccare più tardi a migliori condizioni, diceva, ma laurearsi intanto bisogna pure che si laureasse. E a questo punto valeva la pena che loro due badassero a fare un po' d'attenzione, evitando se non altro di mostrarsi in giro assieme. Era indispensabile, ripeteva di continuo, magari anche adesso, data la situazione, lei stessa doveva convincersi che su certi sbandieramenti, e questo si riferiva ai primissimi tempi quando la sera la portava come per sfida a sedersi addirittura nei caffè principali, quello della borsa compreso, quando proclamava che lui, della vita noiosa e ipocrita che aveva condotto fino allora, università, amici, famiglia, ne aveva più che abbastanza. Su certi sbandieramenti ormai occorreva farci sopra una croce. Ma del resto non era più bello? Si affrettava ad aggiungere con un sogghigno: non sono proprio i contrasti, i sotterfugi, il più valido incentivo dell'amore. In ogni caso, un fatto era sicurissimo: lungo quel sentiero delle mura, nonché fra qualche istante al piccolo cinema di Piazza Travaglio, dove stavano dirigendosi, nessuno di casa e dell'ambiente avrebbe mai potuto incontrarli. Quantunque tutta intirizzita nel corpo e nell'anima, lei gli si teneva a fianco in silenzio, se non che di lì a poco, non appena si ritrovava dentro la affollata e fumosa sala del Diana, seduta accanto a Davide con gli occhi fissi allo schermo, subito i nervi le si distendevano. Non di rado i film raccontavano storie d'amore, nelle quali a lei pareva di riscontrare molte somiglianze con quella di cui continuava nonostante tutto a sognarsi protagonista, cosa che nei momenti culminanti la induceva non soltanto a guardare dalla parte di David nella penombra attraversata a mezz'aria dal lungo azzurro fascio di luce che scaturiva dal proiettore retrostante, ne intravedeva il collo alto e magro con la sporgenza giusto al di sopra del nodo della cravatta del grosso pomo d'Adamo, il profilo scontento, sempre come assonnato, i bruni capelli imbrillantinati, un tantino crespi alle tempie, ma a cercargli la mano, a stringergliela tormentosamente. E David, pronto come era a rispondere al suo sguardo e a ricambiare la stretta, appariva tranquillo lui, perfino di buon umore, però non c'era mai da fidarsi. Infatti, dopo aver lasciato per un po' che lei gli tenesse la mano, eccolo certe volte ritirarla bruscamente. Si scostava con tutta la persona, oppure, nel caso che non si fosse ancora tolto il cappotto, si levava in piedi per sbarazzarsene. «Che caldo!» lo sentiva sbuffare. «Non si respira!» Intimorita, non insisteva. Si affrettava a riportare gli sguardi sullo schermo, e da allora in poi Davide era laggiù, al centro del grande grigio rettangolo luminescente che occupava il fondo della sala, intento ad accendersi una sigaretta con le mani inguantate, a ballare smoking, a fissare negli occhi donne bellissime, meravigliose, a premersele contro il petto, a baciarle lungamente sulla bocca. Il film la prendeva a tal punto, insomma, che più tardi, al termine dello spettacolo, quando si ritrovava all'aperto, se David insinuato un braccio sotto il suo e facendo a un tratto la voce carezzevole le proponeva per riaccompagnarla a casa al medesimo percorso che avevano compiuto all'andata, ogni volta, come svegliandosi di colpo da una specie di sonno, trasaliva con violenza. «La strada tanto si allunga di poco», incalzava Davide. «È tardi, la mamma mi aspetta per mezzanotte», provava a rispondere. «E poi fa freddo, sarà tutto bagnato». Come sarebbe stato meglio, intanto pensava, se fossero tornati verso casa tagliando giù per il centro. Con tutta la nebbia che c'era in giro, in quel paio d'ore la nebbia era talmente aumentata che le lanterne gialle dei lampioni non si vedevano quasi più. Nessuno, garantito, sarebbe stato in grado di notarli, nemmeno se fossero passati dal listone, nemmeno se avessero preso percorso Giovecca. Avrebbero camminato adagio lungo i marciapiedi resi viscidi dall'umidità, avvertendo le labbra e le ciglia bagnarsi di goccioline tiepide, stretti l'uno all'altro come due fidanzati veri, regolari, e parlando, se Dio vuole, David soprattutto. Di che cosa avrebbe parlato lui? Forse del film, che Razza di Gigione, il primo attore, avrebbe detto, e anche la diva in fondo, quale oca. O magari di sé, dei suoi studi, dei suoi progetti per il futuro. Da ultimo, prima di separarsi, sarebbero perfino potuti entrare in qualche piccolo caffè, uno di quelli dalle parti del Saraceno o di via Borgo di Sotto. Sedutisi in un angolo, David avrebbe ordinato due bicchierini, dopodiché nel torpore che, sorbendo la misetta e pensando al letto e al sonno vicini, l'avrebbe invasa, lei si sarebbe sentita, se non proprio felice, perlomeno abbastanza d'accordo una volta tanto con se stessa e con la vita. Ma invece cedeva. E subito, mentre si allontanavano in direzione delle mura, al primo buio, al primo prato, veniva rovesciata nell'erba, col mento sopra la spalla di lui, senza abbassare le palpebre, si lasciava andare. Dopo era la prima a rialzarsi, e veniva assalita da un senso d'angoscia, di paura, come era già lontano, pensava, mentre si affannava a tirarlo su, a rassettargli l'abito, come non gliene importava più niente ormai. Eppure, perché fargliene colpa? Forse non era in grado di immaginarlo lei, in che modo la serata sarebbe finita? Tutto ogni volta era fin troppo prevedibile. Si avviavano. Se ne rendeva perfettamente conto. Freddo, distratto, qualsiasi cosa che adesso le fosse venuta da lui non avrebbe potuto che ferirla. Tuttavia lo provocava. Gli chiedeva, per esempio, com'è che si chiama la tua mamma? E siccome Davide taceva, rispondeva lei per lui. Teresa, sillabava. Non era buffo che lei gli facesse domande talmente inutili e che fosse poi lei, staccando le sillabe come una scolaretta interrogata, a rispondere a se stessa. E Marina, continuava. Com'è che si chiama tua sorella Marina? Scoppiava a ridere, quindi ripeteva. Marina. Accelerando il passo sul terreno indurito dal gelo, Davide sbadigliava. Però si decideva a parlare finalmente, faceva discorsi strani, difficili, dove qualcosa di vero c'era senz'altro, ma anche, e bastava per accorgersene, stare attenti al tono che aveva assunto la sua voce, parecchio d'inventato. Raccontava in genere di sé e specialmente di una sua relazione sentimentale con una signorina della migliore società, della quale, senza rivelare il nome, non smetteva mai di vantare, oltre alla bellezza, le abitudini mondane, i gusti raffinati e aristocratici. I loro incontri, i loro contrasti, perché spesso litigavano a quanto pareva, si svolgevano sempre al centro di ambienti eccezionali, un ballo di beneficenza, al circolo dell'Unione, quello cioè della nobiltà, una rappresentazione di gala al teatro comunale, una galoppata in campagna, con alla fine tanto di ricevimento in qualche bella villa circondata tutta attorno da un gran parco. Si trattava insomma di un rapporto non facile, ostacolato dalle rispettive famiglie, certo, ma unicamente per via delle religioni diverse. Una vicenda comunque dove della cosa che loro due avevano fatto poco prima sul prato non si parlava nemmeno per sbaglio. Frattanto erano scesi dai bastioni, avevano imboccato via Salinguerra, e se fino a quel momento lei era rimasta a sentire in silenzio, quasi trattenendo il fiato, non appena capiva dai profili delle case, dai lampioni stradali, che fra pochi istanti avrebbero dovuto separarsi, ciò le metteva addosso un'agitazione nervosa, di tale intensità da farle a volte temere di non riuscire a padroneggiarla. Oh, come li odiava adesso, il proprio paltoncino liso e striminzito, i propri capelli scomposti, appiattiti sulle tempie dall'umidità, le proprie mani volgari, deformate dal lavoro e dai geloni. Ma d'altra parte, che cos'altro poteva fare a questo punto, se non vedere di calmarsi? Piccola di statura, senza la minima attrattiva né del fisico né del carattere, siccome la sua sorte era già segnata, tanto valeva accettarla fino da ora. Chi lo sa? Se lei fino da ora si fosse messa il cuore in pace, forse Davide gliene sarebbe stato riconoscente. Forse in futuro lui sarebbe potuto arrivare a trattarla come la vecchia amica alla quale è consentita qualsiasi domanda, in grado di dare qualsiasi consiglio, anche il più scabroso. Era poco? Poco, si capisce. Tuttavia, sempre meglio che niente. Ormai davanti al portone entravano nel portico, seppure con la voce ridotta a un bisbiglio, David continuava a parlare. Che cosa stava dicendo? Subito dopo aver preso la laurea, diceva per esempio, avrebbe piantato non soltanto Ferrara, ma l'Italia. Era stufo di vivacchiare in provincia, di marcire in quel buco di città. Quasi di sicuro se ne sarebbe andato in America. E per starci, per stabilirci sì definitivamente. Con chi ci sarebbe andato in America? Si era azzardata a chiedergli una volta. Da solo oppure con la signorina che gli piaceva tanto? Da solo, aveva risposto seccamente. Lui non era tipo da sposarsi, aveva aggiunto. Con nessuna. Adesso come adesso non aspirava che a cambiare vita. Già glielo aveva detto e basta. Lei non aveva replicato niente. Si era limitata ad annuire nel buio. Un'altra volta però, e se ne sarebbe rammaricata più tardi, a letto, quando per il tic-tac della sveglia posta sul comò e per l'ansimale che sua madre faceva dormendo, non le riusciva di prendere sonno, un'altra volta a udirlo fare discorsi del genere, gli era venuto da ridere. Gli aveva chiesto, e se restassi incinta? Sapeva bene che una simile domanda avrebbe costretto David a trattenersi altri 5 minuti. Ciò che in quei 5 minuti sarebbe stato capace di dire ancora non importava. Importava che, prima di andarsene, sentisse il bisogno di darle un bacio. Bravo, Daniele. La riflessione è che c'è molto tra le righe di tutta questa faccenda, vedete? La riflessione che Giordano Bruno imbastisce sul tema della natura di Dio lo porta, come abbiamo studiato questa sera, a formulare un'ipotesi. Di Dio, afferma Bruno, possiamo dire che è infinito. E questa affermazione costituisce l'inizio di una riflessione che porta Bruno, il primo tassello, a disegnare e ipotizzare un particolare quadro teologico e un particolare quadro dell'universo che lo mette ulteriormente nei guai. C'è già un fascicolo aperto su di lui. Guardate sul punto 4 del repertorio. Giordano Bruno, prendendo spunto dalle più diverse tradizioni filosofiche da lui studiate, il materialismo antico dei presocratici rielaborato da Bernardino Telesio, Bruno è uno studioso dell'opera di Telesio, come vedremo, ricordate Telesio, lo abbiamo incontrato, lo incontreremo ancora perché è punto di riferimento fondamentale per tutti in questo momento. Quindi, prendendo spunto dal commento di Averroè alla metafisica di Aristotele, prendendo spunto dagli studi cosmologici di Niccolò Copernico, che incontreremo a breve, dal pensiero di Raimondo Lullo, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, dal pensiero neoplatonico, da quello ermetico, da quello ebraico della Cabala, ebbene, utilizzando queste e anche altre tradizioni filosofiche, che noi conosciamo, Giordano Bruno elabora un'idea intorno alla quale ruota il suo pensiero, l'idea dell'infinità. Ora, l'universo, secondo Giordano Bruno, ha come caratteristica essenziale l'infinità. E questo concetto dell'infinito lo porta a formulare una serie di ipotesi conseguenti. Se l'universo è infinito, dobbiamo ammettere, afferma Bruno, che la sfera delle stelle fisse, che costituisce una sorta di confine secondo l'astronomia antica, secondo il decelo di Aristotele, no? E quindi secondo la dogmatica astronomia antica, la sfera delle stelle fisse, dice Bruno, non esiste, e di conseguenza ogni punto dell'universo, ribadisce Bruno, come già ha sostenuto Bernardino Telesio, che abbiamo incontrato nel mese di dicembre, diventa, ogni punto diventa contemporaneamente il centro e la periferia. E questa affermazione, guardate, a noi non fa né caldo né freddo, ma era blasfema allora, in cui si pensava alla centralità assoluta della Terra. Quindi sostenere qualche cosa di diverso era mettersi contro tutto l'apparato, cioè sostenere che siamo contemporaneamente il centro e la periferia. Dobbiamo tenere conto del fatto che Bruno poi va oltre il pensiero di Niccolò Copernico, che incontreremo a breve, quindi mettetelo lì, il quale Copernico rivoluziona l'assetto dell'universo, ponendo il Sole al centro del sistema, però Copernico ritiene ancora che l'universo sia uno spazio limitato, non infinito, e che la sfera delle stelle fisse, che per Copernico è ancora un oggetto esistente, ne costituisca il confine. Quindi Bruno va oltre questo. Cioè, quindi Bruno difende a spada tratta il sistema copernicano, ma critica il concetto di finitezza su cui continua a basarsi questo sistema. E questo sarà lo stile metodologico di Bruno, quello di prendere in considerazione tutti i sistemi ideologici, di vederne gli elementi positivi, ma di criticarne senza peli sulla lingua quelli che ritiene elementi negativi. E per quello che si fa anche tanti nemici, per cui alla fine non nessuno muoverà un dito, quando... ma lui non avrebbe neanche voluto. È pensabile, afferma Bruno, che nell'infinito universo quindi si muovono infiniti mondi, di cui il nostro rappresenta solo una piccola parte. E Giordano Bruno, per dimostrare l'esistenza della infinità, dell'ipotesi dell'infinità, ricorre a due argomenti. E il primo argomento riguarda la natura del nostro pensiero. Il nostro pensiero, afferma Bruno, in linea con la dottrina neoplatonica, il nostro pensiero si esprime in una serie infinita di concetti. Non finiamo mai, il nostro pensiero non sta fermo un momento, concetti ed immagini, persino quando dormiamo, quindi... in un vorticoso furore creativo, e a questa realtà interiore deve corrispondere, non può che equivalere, dice Bruno, altrettanta infinità nel mondo esterno. Il secondo argomento riguarda Dio, il quale, essendo la causa del mondo ed essendo per definizione logica infinito, come abbiamo riflettuto prima, non può che produrre un effetto infinito. L'universo, quindi, ribadisce Bruno, è infinito in quanto prodotto infinito di Dio, e consta, afferma Bruno, di infinite parti, a loro volta finite, e di conseguenza, scrive Bruno, questo fatto incide necessariamente sulla forma di Dio stesso. Allora, di fronte a questo fatto, sulla forma di Dio, possiamo fare delle ipotesi secondo una linea di pensiero. A proposito delle varie immagini, lo scorso anno noi sul soffitto della Sistina abbiamo visto Michelangelo sbizzarrirsi a rappresentare Dio in forme e colori. Ebbene, tra le varie immagini che sono state date di Dio, dall'arte figurativa, dalla letteratura, dalla musica, dal vostro pensiero, quale vi è rimasta più impressa? Beh, scrivete quattro righe in proposito, guardate, è un tema di grande portata, no? Questo, quindi, è soprattutto il tema delle immagini. Abbiamo visto persino le natiche di Dio con Michelangelo, in tutte le posizioni possibili e immaginabili per mettere in evidenza il rapporto di Dio con l'intimità della natura, no? Non c'è niente di blasfemo, cioè soltanto un riferimento logico, tipo figurativo. Giordano Bruno formula un'ipotesi complessa sulla natura e sulla forma di Dio, che continuerà a sostenere fino alla fine, no? Sarebbe stato semplice abiurare, mettere una firma e togliersi magari dall'impiccio, no? E invece naturalmente sostiene intanto la validità che il filosofo deve fare delle ipotesi, e quindi quello è il problema, no? E non possono essere condannate delle ipotesi, no? L'ipotesi che lui fa è quello, dice, beh, vedremo il giorno del giudizio, vedremo, no? Formula un'ipotesi complessa, quindi un Dio che in quanto infinito non ha avuto neppure bisogno di creare, attenzione, e sono gli esseri umani, dice Bruno, che hanno sentito la necessità di costruire racconti, perché nessuno c'era lì, il giorno della creazione, cioè mitici, epici, fantastici sulla creazione. No, quindi i racconti della creazione, dice Bruno, sono racconti della creazione, cioè sono ipotesi, no, che sono letterarie, con grande portata, ma cioè, attenzione, facciamo chiarezza, se no cioè in che cosa crediamo? No, ma siamo seri, no, dice Bruno. E di questo tema ce ne occuperemo la prossima settimana, strada facendo. Il Giordano Bruno arriva a Venezia, abbiamo detto, lungo il Po, naviga sulla metropolitana del Po, lo ci vorrebbe anche oggi. Mentre è in corso un'epidemia di peste, che aveva già fatto, dicono le cronache, decine di migliaia di vittime. Ogni tanto la peste decima. Manteneva, faceva da la limitazione delle nascite. Vittime anche illustri, eh? Guardate che, come il pittore Tiziano Vecellio, che abbiamo visto all'opera, Tiziano ci ha lasciato l'immagine di quasi tutti i personaggi che noi diciamo, Tiziano è morto di peste, il 27 agosto del 1576, in questa occasione. E così Bruno, che aveva raggiunto Venezia per far stampare la sua prima opera, deve rinunciare, è per quello che poi quell'opera va perduta, deve rinunciare, e da Venezia, per evitare il contagio, si sposta subito a Padova, dove la situazione era migliore, c'era già stato un passaggio di Venezia. Durante il viaggio da Padova a Venezia conosce alcuni frati domenicani, e ancora una volta noi sappiamo tutto perché Bruno, durante i 7 anni di processo, lui racconta tutto per filo e per segno, quello che ha vissuto, tanto sa che i segretari dell'Inquisizione prendono appunti di tutto quello che dice, e lui sa che sta lasciando a noi una testimonianza perché possiamo questa sera parlarne, se no... Pensava questo, pensando. Lungo la strada da Venezia a Padova conosce alcuni frati domenicani che capiscono subito dal suo linguaggio, dalla sua cultura, dal suo modo di fare, ma sei domenicano anche tu. E dice, sì, sono domenicano, il saio me ne sono tolto perché si sporcava, l'ho messo nello zainetto. È un domenicano anche lui. E allora decide, sono simpatici questi, Dice, no, guarda, anche tra i domenicani c'è gente. Decide di rimettersi in saio, è giunto a Padova, e gli dice, vabbè, allora vieni da noi, no? Vieni da noi. E beh, sì, si ferma ospite nel loro convento. E poi, su consiglio di questi suoi confratelli, parte con uno di loro, di cui diventa amico, per Bergamo, dove risiede nel convento domenicano di questa città. Ah, sei un magister? Beh, Bruno si fa subito conoscere per la sua supponenza, capite che... E quindi, guarda, vieni lì perché abbiamo bisogno di qualcuno che faccia lezioni lì a Bergamo. E quindi lui va nel convento, tiene una serie di lezioni su Tommaso, di cui è specialista, e fino all'estate del 1578. Nell'estate del 1578 Giordano Bruno decide di rimettersi in viaggio. Dove diretto? Decide di andare un po' in giro per l'Europa. Dove diretto? E perché diventa subito un protagonista sulla scena culturale europea? Ormai ha acquisito degli strumenti per cui si sente assolutamente una persona poderosa, è autorevole dal punto di vista culturale, e lo è, e lo è. Perché le ipotesi formulate da Giordano Bruno, che abbiamo cominciato a studiare nel corso dell'itinerario di questa sera, intanto abbiamo messo a punto il concetto dell'infinità, riscuotono interesse? E chi sono i suoi sostenitori? E perché succede che i suoi sostenitori diventano poi i suoi maggiori detrattori? Che cosa infastidisce del carattere di Giordano Bruno? Beh, sicuramente la sua grande voglia di fare esperienze culturali, il suo furore. Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Ve l'ho detto, l'obbedienza non è una virtù, ma ubbidite però a questo comandamento. Non bisogna mai perdere la volontà di imparare, bisogna sempre essere animate ed animati dall'eroico furore per la conoscenza. E questo concetto lo studieremo poi a suo tempo, per ora lo ripetiamo per concludere i nostri itinerari. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.